dopo tanta latitanza, di nuovo in onda. Questa è Le dita nella presa. Trasmissione di informazione tecnologica. E non solo. Con il nostro consueto ritardo iniziamo anche questa sera. Oggi parleremo, come avevamo promesso l'ultima puntata, ci eravamo lasciati con la promessa di parlare della situazione della Apple e della querelle con l'FBI, che adesso sembra magicamente conclusa. E nella seconda metà della trasmissione affronteremo un argomento non strettamente legato al mondo dell'informatica. Parleremo del venturo e promesso deposito nazionale per le scorie nucleari. Riprendiamo quindi da dove avevamo lasciato il filo del discorso la scorsa settimana, non la scorsa settimana, in realtà la scorsa puntata, che è stata un po' più di una settimana fa. E parlavamo di Apple ed FBI, questo strano, neanche troppo strana accoppiata. Che cosa è successo? Come in altre occasioni l'FBI ha chiesto a Apple di collaborare per sbloccare l'accesso ai dati contenuti in uno dei suoi dispositivi. In particolare il dispositivo appartenuto a Syed Farouk, uno dei due attentatori di ispirazione diciamo islamista, che ha ucciso 14 persone in California. E l'FBI ha richiesto attraverso l'intervento di un giudice, ha ingiunto ad Apple di operare per poter accedere ai dati contenuti nell'iPhone 5C che era posseduto da questo Farouk. In altre occasioni l'FBI e Apple avevano avuto una collaborazione proficua, infatti, almeno a quel che cita come fonte The Register, l'FBI aveva ottenuto la collaborazione di Apple in casi precedenti e Apple era sempre stata in grado di risolvere i problemi dell'FBI. In particolare la politica di Apple su tutti i suoi dispositivi gli permette di essere l'unico ente, l'unica entità nel mondo che può aggiornare il firmware, cioè diciamo a grandi linee ciò che fa funzionare l'hardware dei suoi dispositivi, e lo può fare solamente lei, perché solamente Apple possiede le chiavi crittografiche con cui devono essere firmati, quindi devono essere in qualche modo identificati come provenienti da Apple i firmware da inserire sui dispositivi che si vogliono sbloccare.
diciamo che la differenza tra le richieste che finora sono state fatte all'FBI e quest'ultima richiesta che ha generato tanto scalpore sta nel fatto che le richieste precedenti erano quasi sempre puntuali, cioè si trattava di casi singoli precisi, mentre in questo caso la richiesta sembra generale, nel senso sembra che almeno la richiesta che era stata fatta dal giudice era che l'Apple scrivesse una patch che consentiva che avrebbe consentito all'FBI di tentare di craccare sostanzialmente a forza bruta questo dispositivo, e che in teoria avrebbe potuto funzionare anche con tutti gli altri dispositivi, e oltretutto voleva anche l'FBI avrebbe gradito una copia dei sorgenti dell'iOS, cioè il sistema operativo che girava su questo iPhone, per craccarlo più facilmente. Ovviamente questa richiesta è molto superiore al craccami questo oggetto e un dammi una chiave per craccarli tutti, però la cosa è andata poi diversamente.
Sì, la cosa è andata diversamente perché nella fattispecie l'Apple, tra l'altro raccogliendo una larga quantità di consensi, si è opposta alla richiesta del giudice, si è opposta ovviamente per vie legali, ha fatto ricorso. Cito sempre il The Register perché questa era effettivamente la versione che noi tutti, quella che vi è stata appena riportata, che noi tutti avevamo compreso fino a poco fa. In realtà il The Register, non so se perché vuole esprimere una posizione di qualche tipo, comunque riporta invece che le richieste dell'FBI erano più specifiche in questo caso. Allora, cerchiamo di fare un po' un quadro più chiaro della situazione. Qual è la situazione? Allora, la situazione è questa: Apple vende dei dispositivi che ultimamente, soprattutto con le crescenti preoccupazioni in materia di privacy e sicurezza personale dei propri dati, vengono pubblicizzati come estremamente sicuri, privi di malware. Ma questa è una caratteristica che riguarda, diciamo, una parte più anarchica, meno organizzata, meno vicina, anche se non troppo in realtà, meno vicina alle istituzioni ufficiali che agiscono alla luce del sole. E questa è una caratteristica positiva, perché è una caratteristica positiva agli occhi dell'utente, perché gli permette di non dover avere guai o di dover stare eccessivamente attento al quale file sto scaricando dalla mail, quale file sto aprendo, che cosa sta succedendo. Non, tipicamente Apple si rivendica la maggior sicurezza dei propri sistemi, e anche Apple rivendica il fatto che i dati conservati sui propri dispositivi sono più sicuri. Sono più al sicuro perché Apple dice di utilizzare la crittografia su tutti i propri dispositivi. Nella fattispecie pare che questo sia vero, cioè torniamo al caso specifico: l'iPhone 5C conserva in sé il firmware, quindi l'insieme del software che fa funzionare il dispositivo, questo credo in chiaro, ma i dati accumulati sul dispositivo sono criptati con una chiave presente sul dispositivo, ovvero, cerchiamo di chiarire, solo un pezzo di software presente sul dispositivo stesso può criptare e decriptare i dati presenti sul dispositivo. L'accesso a questa chiave è consentito solo se lo schermo è sbloccato. Lo schermo si sblocca solamente se viene fornita una giusta combinazione di numeri, il PIN, banalmente, che può essere da 4 a 6 numeri, non ricordo precisamente. Comunque questa è una caratteristica di sicurezza di questo dispositivo. Bene, mi suggeriscono musica per alleggerire il ragionamento. This is a public service announcement. We'll be right back. Torniamo in voce, questa è Le dita nella presa. Parlando di Apple ed FBI. Sì, tra l'altro durante questa pausa musicale ringraziamo i Clash di Know Your Rights. Stavamo discutendo tra di noi circa alcuni dettagli di questa faccenda. Comunque continuiamo per chiarezza e cerchiamo di terminare il quadro tecnico di questa querela. Quindi l'FBI si trova in mano questo iPhone con i dati criptati all'interno. Questo iPhone è protetto, grosso modo l'ultima protezione dell'iPhone è un PIN da 4 a 6 cifre, quindi da 10.000 a 1 milione di combinazioni possibili da introdurre. Ogni 10 combinazioni l'iPhone non permette l'inserimento via schermo del PIN per un certo, per una certa quantità di tempo. Man mano che si sbaglia il numero di tentativi cumulativi, quindi si sbaglia 10 volte, si attende, poi si sbaglia altre 10 volte, si attende un po' di più, il tempo di attesa sale fino a un'ora, mi pare. Quindi tra ogni blocco di 10 tentativi passa un'ora. Inoltre c'è una funzionalità dell'iPhone che non si sa se, in realtà adesso probabilmente l'FBI lo sa e se ha recuperato i dati, come dice, di Farouk, non era attivata, ma c'era una funzionalità che permetteva la cancellazione di tutti i dati contenuti sul telefono nel caso già di un set di 10 tentativi sbagliati e basta. Questo l'FBI non lo poteva sapere a priori, quindi ha chiesto l'intervento di Apple, ha ingiunto, anzi attraverso un giudice, attraverso un'ingiunzione da parte di un tribunale a Apple di collaborare. E la cosa particolare è che nell'ingiunzione è anche specificato in che termini collaborare. Collaborare voleva dire che Apple doveva fornire un firmware, doveva fornire un aggiornamento firmware, ovvero un aggiornamento di iOS, che da quello che dice The Register, che sto prendendo come fonte, ma in realtà proprio di questo stavamo parlando, pare che sia contrastata questa posizione, pare che questo aggiornamento di firmware dovesse essere specifico per quel iPhone, l'iPhone di Farouk. Non si capisce bene se questo sia vero o no. Comunque questo aggiornamento doveva permettere tre cose: doveva permettere di annullare la possibilità di cancellare i dati dopo 10 tentativi errati, doveva permettere di poter fare brute force in maniera utile, quindi doveva annullare il ritardo tra le 10 combinazioni errate e le successive 10, doveva annullarlo completamente, e doveva permettere in terza istanza di introdurre il PIN non dallo schermo ma da connettività esterna, ad esempio dal cavo USB. E questo perché in questo modo sarebbe stato molto più facile non tanto hackerare l'iPhone quanto fare brute force sul PIN, trovarlo e sbloccarlo per poter accedere ai dati. Apple si è rifiutata. Adesso, piccolo dettaglio tecnico, Apple si è rifiutata, ma poteva farlo ed era l'unica, tra l'altro, in grado di farlo su tutto il pianeta, perché è l'unica che è in possesso della chiave crittografica con cui si può firmare l'aggiornamento firmware per poter permettere questa manipolazione del dispositivo in questione. È sempre, su tutti i dispositivi Apple si è sempre comportata così, cioè ha mantenuto la possibilità di forzare un aggiornamento firmware anche a telefono sbloccato, giustificando questa caratteristica per motivi di sicurezza. Ad esempio, se fosse stato trovato un bug di criticità estrema sui sistemi operativi dei dispositivi Apple avrebbe forzato un aggiornamento del firmware anche a cellulare bloccato, anche a smartphone bloccato. Questo per garantire la sicurezza degli utenti. Possiamo immaginarci che gli scopi finali fossero ben altri, ma non importa, come ad esempio in questo caso. Però Apple ultimamente sta vendendo la propria immagine come azienda produttrice di dispositivi incredibilmente sicuri. Piccolo dettaglio, dall'iPhone 5S in poi, l'elemento che garantisce la crittografia dei dati non è un pezzo di software, ma è un chip. Un chip con un firmware, comunque. Un firmware, un microkernel L4. Apple è sempre l'unica in grado di poter aggiornare questo firmware, quindi nonostante adesso invece di un pezzo di software sia un pezzo di hardware a garantire queste caratteristiche di sicurezza, quindi il ritardo nel caso di 10 tentativi errati tra un'introduzione, tra un blocco di 10 tentativi e l'altra, l'aumento del tempo di ritardo tra a blocchi di 10 tentativi, e la crittografia, la conservazione della, della chiave crittografica per l'accesso ai dati, nonostante sia un pezzo di di hardware, è sempre bypassabile attraverso un aggiornamento firmware con la chiave, con la chiave di Apple. Quindi, nel senso, ricordiamo che le possibilità tecniche esistono, ma non è andata così. L'Apple ha minacciato di uno show-off giudiziario, ha minacciato di arrivare fino alla Corte Suprema con l'FBI, il che avrebbe preso molto tempo, avrebbe comportato un'esposizione mediatica molto alta per l'FBI e avrebbe, come dire, fatto fare buona figura ad Apple, ma non è andata così. Ma dicevamo, non è andata così. Apple non ha avuto, anzi l'FBI non ha avuto bisogno di arrivare a questo show off. Che cosa è successo? È successo che alcune ditte, pare, questo non è ufficiale, ma alcune ditte si sono offerte, alcune aziende specializzate nell'intrusione in sistemi informatici si sono offerte di sbloccare l'iPhone, e una di queste ci è riuscita, pare, e pare, fonte The Register, fonte Forbes.com, pare che sia Cellbright, che è un'azienda israeliana specializzata nell'intrusione e nell'analisi di sistemi mobile. Israele ha, almeno nella forma di questa Cellbright, ha accumulato una grande esperienza nel settore, quanto pare. Infatti questa Cellbright è il contractor, è l'azienda che fornisce questo tipo di servizi alla polizia americana.
Sì, ecco, appunto, cioè, insomma, il fatto è forse che poi questa storia come si è risolta, che un'altra volta la polizia ha fatto ricorso ai mezzi a cui ricorre di solito, magari non in grandi cause contro l'Apple, ma magari contro le persone a cui si fa spionaggio sui cellulari, cioè insomma si entra a prescindere dalla richiesta dei dati alle aziende, quando poi tra l'altro la maggior parte delle volte le aziende li danno i dati, e quindi quello che è successo è che entra l'azienda dalla polizia.
Ricordiamo due casi sul territorio italiano: Hacking Team, che grosso modo forniva servizi di questo tipo alle forze dell'ordine, non solo italiane, in realtà in tutto il mondo, forniva mezzi di intrusione in sistemi informatici. E il crackdown di non mi ricordo esattamente quanti anni fa, che ha subito autistici a causa della collaborazione di Aruba con la polizia postale.
Ora ci possiamo chiedere perché l'Apple ha fatto questo, perché è successo questo casino invece di semplicemente, cioè, perché l'Apple invece di semplicemente ottemperare, come aveva fatto negli altri casi, ha deciso di opporsi, e perché tante altre aziende, si è creato questo caos con altre aziende che si sono schierate, con appunto due partiti che si sono formati. Allora, diciamo, essenzialmente due sono le cose, i ragionamenti che si possono fare. Il primo è il fatto che dopo le rivelazioni di Snowden, sostanzialmente le agenzie governative americane non avevano più il potere di sfruttare tutti quei tutti quei leak di codice, tutte quelle backdoor che erano presenti all'interno di vari sistemi operativi. Tutte le aziende hanno dovuto, per salvare la faccia, si sono chiuse, hanno evitato che appunto le agenzie governative potessero entrare. E questo è nel modo in cui sembra fosse stato scritto l'ordinanza del giudice. Questa poteva essere un modo per l'FBI di accedere nuovamente ai dati per questo tipo di apparecchiature. Ovviamente, se fosse passata per la Apple, prima o poi sarebbe passata anche per tutte le altre aziende, ed è questo il motivo per cui tutte le altre aziende hanno avuto una levata di scudi a favore della Apple. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è semplicemente che la Apple l'Apple aveva voleva semplicemente farsi difendere il proprio ruolo, la propria immagine di azienda orientata alla sicurezza, e quindi anche se questa cosa non avrebbe realmente dato all'FBI un accesso permanente a tutti, cioè una chiave per chiedere l'accesso permanente a un sacco di dispositivi, comunque avrebbe fatto fare una figuraccia alla Apple dal punto di vista pubblicitario. Ora, questa cosa nessuno, visto che si è risolta in questa maniera, nessuno saprà mai dove sarebbe andato a parare, però è interessante il fatto che si sono creati appunto due partiti tra le grandi aziende che, diciamo, noi non siamo abituati a considerarli come dei buoni, ma che in questo caso si sono erte alla difesa della privacy dei cittadini, e l'FBI unita da una serie di altre associazioni, perché esattamente come c'erano gli amici della Apple che hanno firmato documenti per difendere questa cosa, c'era anche un interessante documento che viene riportato sempre da The Register, che è un documento in favore dell'FBI fatto da una serie di associazioni come l'Associazione dei Pubblici Ministeri Americana e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e la NSA, che non è quella che conosciamo, ma l'Associazione Nazionale degli Sceriffi Americana, che hanno sollevato un problema, che loro devono avere il modo di fare enforcement della legge, facendo un meraviglioso documento che cita Guglielmo il Conquistatore, XI secolo. Questo fa pensare molto bene, questa è una nota comica che comunque è entrata in questa discussione.
Quello che è uscito fuori di questa storia, insomma, poi io l'ho seguita marginalmente perché proprio della Apple mi stava annoia, quindi no, mi sono interessato marginalmente. Però quello che mi viene da chiedere, no, è alla fine si anche profila un po' il rapporto tra la grande azienda e il governo, no? Che si oppongono, sono due entità che ormai, l'azienda che prima era un ente privato e quindi sottostante al governo, tanto più negli Stati Uniti dove c'è proprio l'anima del liberismo, quindi l'azienda si dice no, io, anche se me lo chiede la polizia, che è il potere esecutivo del governo, non rispetto questa legge. E quello che però mi chiedevo è, ok, se l'azienda si pone su sto piano, perché non è stato fatto un discorso etico su questa cosa della crittografia, insomma, e della protezione? Cioè, insomma, quello che è successo era fare le indagini su una persona che ha fatto un attentato, e poteva aver senso far sì che la Apple avesse gestito questa cosa internamente, avesse poi rilasciato i dati alla polizia, diciamo, silenziosamente, dicendo, ma anche a livello pubblico, cioè anziché difendere estremamente la causa della sicurezza e della protezione dei dati, perché non ha detto, ok, noi proteggiamo i dati a tutti, però lo possiamo fare, questo ha fatto un attentato e lo facciamo.
Probabilmente la questione è che per l'Apple è molto più importante la pubblicità che viene fuori da tutto questo discorso, che effettivamente l'idea di collaborare o non collaborare. Tra l'altro, possiamo anche pensare che questa cosa sia un allenamento per la Apple e per le altre grandi aziende, visto che l'idea che un'azienda possa andare contro lo Stato, anche citarlo, è previsto dal nuovo accordo di cooperazione transatlantico che tra poco, suppongo, sarà firmato. Speriamo di no, però le probabilità non sono queste, però possiamo pensare che sia un allenamento per queste aziende.
Ricordiamo comunque sempre che il nocciolo della questione è che Apple, sui propri dispositivi che ingegnerizza, da progetto ingegnerizza e crea il firmware, il software, si mantiene la possibilità di intervenire contro la volontà del proprietario. Questo ad esempio non è possibile in caso di dispositivi in cui ci sia l'esplicita volontà di rendere impossibile anche al creatore dell'oggetto accedere contro la volontà del proprietario. Questo è possibile, nei casi di, ad esempio, di portatili con il open hardware, ovvero con le schematiche completamente note, e open BIOS, quindi con il firmware fondamentale che è noto, come non è noto nella maggioranza dei casi, e non è possibile nei casi di software libero come GNU Linux. Quindi ricordiamo un'altra volta che è importante avere il controllo di quello che si ha sotto mano. Questi erano i Fugazzi con Furniture. Affrontiamo adesso il secondo argomento di questa serata. Proviamo a parlare con reverenza di nucleare, che è sempre stato un argomento molto scivoloso. Proviamo provavamo a interrogarci sul perché parlare di nucleare proprio adesso, dato che non c'è nessuna particolare contingenza specifica che ci faccia tornare in mente questa brutta tecnologia. Bene, la contingenza è che io sono purtroppo un abbonato delle scienze e purtroppo le scienze di marzo ha pubblicato come articolo principale del mese un articolo sul deposito nazionale per i rifiuti radioattivi a firma di Giovanni Zagni e Davide Maria De Luca. Non li conosco, qui si dice che sono senior analyst per Pagella Politica e un altro collabora con il Post.it e Libero. Bene, sono accreditati come due esperti di nucleare almeno per quel che riguarda l'Italia e scrivono sulle scienze che ricordiamo essere solitamente una rivista diciamo che ha come finalità la divulgazione scientifica tipicamente mirata a persone del settore, quindi magari fa articoli di esoplanologia, no, come si chiama? Esoplanetologia o di fisica fondamentale, accessibile anche a un biologo o a un chimico, per esempio.
Questo lo rende solo marginalmente meglio di Focus, però vabbè.
Infatti, questione di prospettive.
Altro credo che il punto è che faccia articoli che di solito hanno un taglio, cioè c'è sempre spesso una linea di pensiero dietro che insomma dà anche uno sfondo alla ricerca che si fa, che so, c'è tutto, per esempio la storia sul cervello, le scienze fa tutti i mesi articoli su neurologia.
Sì, ha una linea editoriale chiara in cui dà spazio a tutta una serie di tematiche che sono
credo che sono quello di che possa dire affronta temi scientifici che,
ok. Ok, non volendo scendere troppo nei dettagli nell'analisi di questo giornale.
Scusa, il punto è che questo articolo sul nucleare, no? È come
sembra tutto, più una sembra più
fa
un
parte
articolo
di una linea di pensiero, cioè nel senso che è quello che poi porterà insomma il capitale che sta in Italia a investire a fare dei movimenti energetici piuttosto che altri. Cioè poche pagine dopo c'è un articolo sull'estrazione del carbone e il fracking, cioè insomma parla di energia,
Sì, tra l'altro è peculiare. Sì, nel senso è una linea, da quello che ho potuto constatare io personalmente, è una linea relativamente recente quella dell'affrontare tematiche energetiche. Comunque lo fa, questa ricordiamo è l'edizione italiana di Scientific American, che però ha un comitato editoriale in Italia che ha una propria linea editoriale. Ok, comunque senza scendere troppo nei dettagli, viene presentato questo articolo, viene introdotto il problema e viene spiegato che l'Italia ha una legge, un decreto legge, adesso non mi sono segnato purtroppo quale, che è stato preparato dal secondo governo Berlusconi, che era parte di un più ampio decreto legge per il rientro dell'Italia nel nucleare, che però è stato completamente abrogato a seguito dei referendum, ricordiamo, sull'acqua pubblica e contro il nucleare, che ha avuto una forte spinta di partecipazione anche a seguito, sempre ricordiamolo, dell'evento di Infausto di Fukushima e delle fughe radioattive dalla centrale di Fukushima. Ebbene, qual è il punto? Il punto è che questo disegno di legge, questa legge, che è stata poi convertita in legge, di questa legge è sopravvissuto solamente l'obbligo di creare un deposito nazionale. Era già stato tentato con un colpo di mano dal governo Berlusconi di creare, senza consultare le popolazioni, un deposito unico nazionale a Scanzano Ionico in Basilicata. Ci fu una grossa sollevazione popolare che impedì questo progetto, fortunatamente, rimane l'obbligo da parte delle istituzioni di individuare e creare questo mega sito per l'accumulo e la conservazione sicura delle scorie nucleari.
A questo proposito va detto che il fatto di creare un unico sito non è una delle pazzie che è venuto fuori dal governo Berlusconi, ma a quanto pare c'è una direttiva dell'Euratom che stabilisce che tutti i paesi partecipanti devono avere un sito unico di stoccaggio delle scorie nucleari.
Sì, quindi l'Italia deve soddisfare questa richiesta e deve individuare deve individuare un luogo adatto a ricevere tutte le scorie a bassa, media e temporaneamente alta intensità che sono state prodotte sul suolo italiano. Ricordiamo che l'Italia è stato un paese nucleare dal 64 fino all'87, anno del primo referendum contro il nucleare. È stato un paese nucleare con, mi pare, da quello che riporta lo stesso articolo, 4 centrali attive, l'ultima a Caorso, se non sbaglio, che era la più grande d'Europa nel momento in cui doveva entrare in produzione. Comunque, quindi avevamo sul suolo nazionale almeno 4 nuclei funzionanti, in realtà 4 aree, 4 centrali, che avevano dei nuclei con del combustibile nucleare e tutti i materiali atti alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare, che venivano di conseguenza irraggiati da questo combustibile nucleare, il che li rendeva li ha resi nel tempo con l'esposizione materiali a media o alta intensità, pericolosità, diciamo così. Comunque esiste questa legge che è in vigore, una legge a partire dal 99 e obbliga l'Italia a individuare questo deposito nazionale e ci sono già tutta una serie di linee guida per l'individuazione di questo sito.
Sì, dato che il sito di Scanzano ormai è andato, perché giustamente la popolazione si è opposta e anche la Consulta ha stabilito che non è possibile che questa decisione venga calata dall'alto, questa è una decisione del 2005 della Consulta, che è la numero sentenza 62 del 2005, che ha stabilito che per decidere una cosa del genere c'è bisogno di tenere conto anche degli interessi del territorio e della popolazione locale. Non basta che venga decisa e ci sia una commissione che decide i rifiuti vanno là e la vanno. Diciamo che una domanda che qualcuno si potrebbe porre è che fine hanno fatto, dove sono in questo momento questi rifiuti. Ora, questi rifiuti sono divisi in due grosse categorie. Una piccola parte, che sono quelli a bassissima emissione nucleare e comunque con poca pericolosità.
Dispersi
in vari depositi in Italia. Quelli invece che necessitano di un reale trattamento per essere successivamente stoccati si trovano all'estero, perché il nostro paese, non avendo le tecnologie per farlo, visto che il nostro paese ha cominciato ad essere un paese nucleare ma non è che non ha continuato per molto tempo, le ha mandati per essere trattati all'estero, sono alcuni negli Stati Uniti, altri in Francia, e si attende che tornino in Italia, perché giustamente loro all'estero lo trattano, ma certo non se li vogliono tenere, o comunque se li devono tenere vorranno essere pagati molto per questo. C'è la necessità di di questo sito.
Sì, infatti adesso non ricordo quale regolamento, credo a livello europeo, comunque impedisca la possibilità di cedere il materiale nucleare prodotto sul suolo nazionale.
Dovrebbe essere la direttiva Euratom del 2070 del 2011, dovrebbe.
Quindi ogni paese che ha prodotto in qualche modo scorie nucleari deve fare in modo di accumularle sul proprio territorio in maniera sicura, in modo che non sia possibile che si disperdano nell'ambiente, che siano dannose per la salute dei cittadini, eccetera, eccetera, eccetera. Perché stiamo affrontando questo discorso? Lo stiamo affrontando per due motivi. Il primo è per essere tutti quelli che ci stanno ascoltando, per dare il messaggio che nel futuro prossimo, recente, ci sarà questo problema. Ci sarà il problema di individuare un sito che ospiterà circa 200 ettari di territorio, di cui mi pare 150-110, non ricordo, comunque una consistente quantità di ettari adibiti a sito di stoccaggio permanente nel caso delle scorie a media e bassa attività, ovvero quelle che derivano da attività industriali di media e bassa pericolosità e gli scarti di tutti i dispositivi medici che utilizzano materiale nucleare. Penso alla TAC, credo.
Sì, per la TAC, per la bomba al cobalto, per vari tipi di strumenti
di misura.
Giusto per dare una quantità, si ritiene che le scorie nucleari presenti in Italia al momento siano dell'ordine di 30.000 metri cubi. Il totale, una volta che rientreranno quelle che al momento sono all'estero, sarà di circa 90.000 metri cubi. Quindi questo sito di stoccaggio è pensato per 90.000 metri cubi. Questo sito per stoccaggio, diciamo, il progetto in corso, che però ancora non si sa dove sarà, quando si parlava di Scanzano Ionico, parlava di circa 2,5 miliardi di euro per costruirlo, e ovviamente da parte governativa veniva sottolineato che che si sarebbero creati ben 1.000 posti di lavoro per controllare il sito in questione. Ovviamente bisogna vedere questa cosa come evolve.
Sì, il secondo motivo infatti per cui parlavamo di questo argomento era per segnalare come l'atteggiamento delle scienze, espresso almeno dai due autori, ma credo anche dal comitato editoriale che ha scelto di pubblicare questo articolo, in cui vi è la parte iniziale presenta il problema e lo presenta in termini tecnici e legali. La seconda parte di questo articolo, la parte conclusiva, in realtà presenta questo problema, la sezione si chiama proprio La sfida del deposito nazionale, lo presenta come non come un problema, ma come un'opportunità. Addirittura invita i siti individuati che non sono ancora pubblici. Infatti, diciamo, l'individuazione dei siti è in corso, probabilmente è quasi terminata. Gli atti sono segretati attualmente. Alla fine di questo articolo vengono invitati i comuni che verranno individuati come possibili candidati a presentarsi volontari per ospitare questo sito, perché verrà creato questo sito che non solo sarà deposito di stoccaggio per materiale nucleare, ma sarà anche luogo in cui verrà creato un centro di ricerca, a detta dell'articolo e del video pubblicitario che c'è sul sito della Sogin, che depositonazionale.com, verrà creato questo centro di ricerca per risolvere i problemi derivanti dalle scorie nucleari, grosso modo. Adesso questo viene pubblicizzato come un indotto, una possibilità di arricchire, di far arrivare capitali nel territorio in cui verranno ospitate queste scorie. Detto ciò, ricordiamo che comunque, volendo essere molto neutri sull'atteggiamento che ha tenuto le scienze, che tiene questo articolo, vogliamo ricordare che le scorie nucleari sono intrinsecamente un problema. Tuttora non è stata individuata nessuna forma, almeno per quel che riguarda le scorie ad alta intensità, ad alta attività, non è stata individuata nessuna forma che garantisca la sicurezza totale fino a esaurimento del tempo di radioattività di queste scorie, o meglio della propria emivita, cioè quando metà del materiale non sarà più radioattivo.
Del resto, poi, diciamo, ragionandoci 10 minuti su questa cosa, uno potrebbe considerare che se la normativa europea prevede che ogni paese se li deve smaltire da soli, forse non è così tanto un'opportunità il fatto di poter tenersi i propri rifiuti nucleari. La questione è la solita, la Sogin è il classico, chiamiamolo tranquillamente, carrozzone pubblico che serve per, diciamo che ha uno scopo. Lo Stato italiano deve fare questo deposito perché è costretto da una normativa europea. Allora, la cosa più facile da fare è cercare di convincere un posto a offrirsi per iniettando un'enorme quantità di denaro in loco, appunto creando questo centro di ricerca che, se, diciamo, rifarsi un'altra notizia moderna, simile al famoso Human Technopole che Renzi tanto pubblicizza per da ospitare nei resti dell'Expo. Anche questo è la classica cosa: io faccio un centro di ricerca, lo affido a un ente solo, in questo caso la Sogin, ma la qualità di questo ente di ricerca quale può essere, visto che in realtà non è altro che un sito di deposito di scorie radioattive in cui sopra ci monti 4 ricercatori il cui unico scopo è quello di cercare di smaltire più efficientemente queste scorie
e giustificare la presenza di quel luogo. Sì, infatti, sempre qui all'interno all'interno di questa micro redazione che è Le Dita nella Presa, ricordiamo, questa è Radio Onda Rossa 87.9 modulazione di frequenza, non l'abbiamo mai fatto durante questa trasmissione effettivamente. Comunque, sempre all'interno di questa micro redazione che è questa trasmissione, stavamo discutendo, ma dove cazzo le metti queste scorie? Queste scorie sono effettivamente un problema. Allora, noi non possiamo rispondere, mettiamo le mani avanti, non siamo sufficientemente preparati per poter dare una risposta sensata. Quello che possiamo dire è che bisogna ricordare che questa non è un'opportunità, ma è un problema, e come tale va affrontato come un problema. E bisogna anche stare attenti e ricordare che non è possibile trattare questo problema con superficialità all'italiana, diciamo così. Questo è un problema di carattere planetario, derivante da delle scelte tecnologiche che sono state fatte 70 anni fa e
che continuano a essere prese,
e che per fortuna non in questo paese continuano a essere prese.
Sì, però insomma, il nucleare non è l'unica scelta ecologica che è un problema, è che tutta la politica ecologica mondiale è ridicola, e insomma ci si rende conto che 30 anni dopo da quando si è smesso di usare il nucleare ancora abbiamo problemi di scorie radioattive per quel poco che ne abbiamo prodotte. Insomma, cerchiamo di immaginare da dove saremo da qua a 30 anni, quando saremo responsabili non del nucleare ma dei combustibili fossili, di cui però non vengono prese politiche, che insomma mi sembra che sia sempre il solito, la mancanza totale di una pianificazione del futuro.
Siamo nostalgici dei piani quinquennali, purtroppo, in questa trasmissione. No, a parte l'ironia.
Sul fatto, noi pensiamo a quello che sta succedendo con appunto questa storia delle scorie in Italia, che è un paese che è stato un paese minimamente nucleare per circa 20 anni, e comunque la produzione di energia nucleare è sempre stata una frazione trascurabile della produzione energetica italiana. Pensiamo a cosa succederà quando apriranno un po' gli occhi anche in paesi come la Francia, dove da circa 60 anni la maggior parte dell'energia è prodotta con nucleare. Tra l'altro, diciamo, questa è una cosa generale di politica energetica. Ricordiamo che ultimamente gli ultimi governi italiani, quanto a politica energetica, diciamo, hanno spinto pesantemente su un prodotto innovativo come il petrolio. se fossimo all'inizio del XX secolo magari avrebbe avuto senso, ma ora che siamo all'inizio del XXI, che ci sono le risorse rinnovabili, diciamo, non ha più tanto senso. Certo, se tu ti fai controllare soltanto dall'interesse del mercato di qual è la risorsa più facilmente reperibile, qual è quella più economicamente valida senza considerare le conseguenze, allora certo, continuiamo ad andare avanti col petrolio perché non devi alterare le tecnologie, e poi proseguiamo col carbone, tanto ce n'è tanto e si può trasformare più o meno in petrolio con un po' di lavorio, come fanno in Sudafrica.
Sì, ricordiamo tra l'altro che a breve ci sarà un referendum proprio riguardo a questioni inerenti al petrolio sul suono nazionale. Invitiamo tutte e tutte a tenere le orecchie bene attente riguardo all'argomento.
Yeah. negative thoughts. With chemical warfare and nuclear weapons. Starvation, starvation, dehumanization. The world population have to take precaution from pollution, corruption, deception, infection. Politicians, them claims that they've got the solution. But if it not them, all them have a wicked intention. To rinse out poor people with tax and inflation. Segregating the masses, separating the nation. You think of something, don't be one, you answer me question. You better watch yourself before they put you in a madman. All of them are sick of the players, no punch a mover. All of them are sick of the players, no punch a mover. All of them are sick of the players, no punch a mover. All of them are sick, all of them fool them, no punch a mover.
So, stop the sadness, so come and tell the proper. The courage is massive, we come there and create a big war. In on this time, you're off the understand. So the government man is gonna try my shop and a plan. So direct the crowd, I give them navigation. Believe you me, you'll get a wicked reaction. Jump
hey, hey.
On,
hey, 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 hey.
We are the navigator.
Hey, 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 hey.
You got to be conscious in everything that you do.
Yes, I'm the foundation. Will.
Yourself with manners and have respect. See?
Per concludere questa storia, insomma, sull'energia, sul nucleare, no? Che appunto abbiamo detto è una cosa che non è facile risolvere perché è il frutto di scelte politiche, economiche, ecologiche fatte, insomma, incontrovertibili, che poi, come quello che sta succedendo adesso e oggi in tutto il mondo, porteranno chissà dove. Cioè, c'è stato di recente un incontro, dove è stato l'incontro per il clima?
A Parigi.
A Parigi? Sì, a Parigi. E insomma, per l'ennesima volta siamo usciti con tante buone intenzioni e zero di fatto. E comunque il punto è sull'energia, quello che ci siamo detti nell'intervallo, nella canzone, è che insomma è chiaro che ogni modo per produrre energia ha un suo costo, ha un suo impatto, e il punto dovrebbe essere cercare di ridurre la quantità di energia che sprechiamo tutti i giorni in insomma quello che facciamo, partire dalla mobilità urbana che viene fatta in macchina e non in bicicletta, a partire da il consumo di plastica e il riscaldamento di insomma tutta l'energia che sprechiamo continuamente in tutte le nostre giornate. E quindi un saluto dalla radio.
Sì, adesso vi ringraziamo per aver ascoltato questa trasmissione. Noi siamo Le Dita nella Presa, trasmettiamo da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Vi ricordiamo i contatti della radio. Se volete contattare la radio potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Se volete contattare questa trasmissione potete scrivere a Le Dita nella Presa @ondarossa.info. Vi invitiamo a sottoscrivere a favore della radio, potete andare sul sito www.ondarossa.info e cliccare sui mezzi di sottoscrizione elettronica, oppure potete contribuire con una sottoscrizione al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, Roma. E perché ricordiamo che questa radio non campa d'aria, nessuno di noi è pagato per quello che fa qui, e se volete tenere vivo questo progetto vi invitiamo a contribuire in qualche modo, anche solo passare in radio e salutare. Se volete mai telefonare alla radio, il numero di telefono è 06 49 17 50. Noi vi ringraziamo per essere stati quest'ora insieme a noi e vi salutiamo con Yoraxata Sound System, Violencia.
Violencia son els barris guetos segregats per sous. Violencia. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis que no te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixar guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó de pressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I xapeana, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència és no combatre la violència. Violència és la patria de la multitud precària. Violència és no fer res en contra d'esta infàmia. Violència és no sabotejar les lògiques del mercat. Violència és qualsevol tipus d'autoritat. On està la por? El treball és assajar la mort. On està la por? La patria mort. Oblidar ni perdonar els crims de Grau, Giuliani, Gigro, Paulos, Palomino, Agulló i tantes altres és violència. Mantindre el cap en alt, la bicicleta del coixó és violència. Los solidarios és violència. Tifkun és violència. Ni oblidar ni perdonar, que no seràs escoltada, és violència. Ser anonimus contra l'acta és violència. Contra que calla Canal 9 és violència. Batallar el gangbang neoliberal és violència. Insurres amb cascos al Kettling és violència. Tots els meus col·legues són violència. El poder del poble és violència. La democràcia és violència. Lliure és violència. Violència no és nostra. Violència és nostra.
Vivíamos y actuábamos sin